Prego. Se si mette qui almeno.
Ma posso stare alla voce. Due domande, una vorrei farla a lei.
A me?
Sì. Lei prima ha citato una senatrice che si è presentata, Pia Lurago.
Sì.
Ricordo anch'io. So che poi le ho fatto una domanda, dico qual è stata la reazione dei suoi colleghi senatori? Ma ha detto in completa indifferenza. Cioè è una persona unica che si dà da fare. E l'altra domanda volevo farla alla mia dirigentaia. Mi risulta che alle mafie siano stati sequestrati almeno 20.000 beni. Però, se non sbaglio, se non ho capito male, a Libera ha avuto accesso a poco più di 700. Gli altri 19.300 sono bloccati dalla politica e dalla magia dalle varie amministrazioni. Lei sosteneva che i politici collusi con la mafia sono una minoranza. Io ho i miei dubbi, perché se andiamo a vedere anche tra Falcone, Borsellino e dalla Chiesa, sì, sono stati ammazzati dalla mafia, ma sono stati abbandonati dalla politica.
Magari raccogliamo più domande. Se arriva, raccogliamo più domande. Tommaso, dai, ti tocca. Giochi in casa. Sei stato collega di Este. Ospiterai Leonardo.
Allora, nel frattempo rispondo un po' a questa domanda sui beni confiscati. Riparliamo di questa cosa, come possiamo diventare cittadini monitoranti dei beni confiscati, perché in realtà il primo grande progetto che Libera lancerà sui temi si chiama proprio Confiscati Bene 2.0 ed è un grande portale della trasparenza che esiste già e si chiama Confiscati Bene, ma che va a evolvere diventando un portale collaborativo. Vuol dire che per esempio sui beni confiscati i dati che abbiamo sono strani, cioè nessuno troverà molto raramente qualcuno che dice i dati sono X, perché ad oggi ancora non lo sappiamo benissimo. Ci sono enti che danno dati di ottima qualità e ci sono database, cioè elenchi di dati che sono del 2016. La stessa agenzia purtroppo ha dati non ancora molto aggiornati. Ci sono portali che magari si chiamano open, cioè ispirati quindi a un principio di apertura come Open Rate, io lo dico. E magari non sono open per niente, perché io cittadino comune non ci posso accedere, non vi posso accedere. Allora il lavoro che noi faremo è quello di proprio sollecitare anzitutto il dato tramite proprio questi nuovi diritti che noi abbiamo come l'accesso civico. Quindi noi raccoglieremo tutti i dati che ci sono, ma trasformeremo anche questi dati in storie, perché faremo parlare anche i soggetti gestori, che a quel punto potranno raccontare anche la loro storia di come gestiscono quei beni confiscati. Una volta che abbiamo i dati, trasformiamo quei dati in domande, e le domande sono a metà tra le domande del cittadino monitorante sono a metà tra il bambino di 3 anni e il vecchio che guarda i cantieri. Perché il bambino di 3 anni che fa? Che chiede il bambino di 3 anni?
Perché.
Esatto. Chiede perché. Ma non quel perché, dice, ma perché, che c'è? No, chiede un perché vuole sapere, no? E perché la cosa è così? E perché quella cosa è così? E perché? Invece poi i vecchiettini che si mettono a guardare i cantieri, che sono i miei preferiti, stanno lì e fanno attenzione. No? Ah, attento, cioè io c'ero uno sotto casa in questo periodo, sono sicuro che i lavori verranno fatti bene dove c'è Giulio, perché sta sempre lì a vigilare che i tubi vadano nel modo giusto per la gioia dei lavoratori che stanno lì e vedi? Oh, esatto, a quel punto in più però ci metti anche queste robe, no? Il cittadino monitorante unisce appunto tutti gli approcci utilizzando anche gli strumenti ad esempio della mafia, dell'anticorruzione, non sostituendosi all'istituzione. istituzioni, perché il monitoraggio civico è complementare del monitoraggio istituzionale e le due cose vanno di pari passo. Quindi noi, tramite questo progetto, tornando ai beni confiscati, dopo un po', anzitutto raccogliamo i dati e poi faremo delle domande molto visibili e molto diffuse su tutto il territorio nazionale, dicendo che ne è di quei beni che ancora non vengono assegnati. Chiaramente aumenterà la pressione morale nei confronti di questa cosa e quindi ci auguriamo che poi sempre di più questi beni vengano assegnati, da un lato togliendoli dal dimenticatoio, perché molto spesso rimangono nel dimenticatoio, dall'altra parte finalmente venendo, ritornando ad una collettività. Ultimissima premessa: Libera non gestisce beni confiscati, Libera incoraggia la gestione dei beni confiscati, può aiutare cooperative, può accompagnare cooperative, ma Libera in realtà ha pochissimi beni confiscati, proprio come associazione ce ne ha 5, mi pare, addirittura.
Quindi,
ma ho capito.
Sono dati che ho avuto da Libera, questi.
Sì, sì.
Forse è sbagliato a dire, sono diverse cooperative.
Quindi ovviamente noi ci rendiamo conto di questa cosa, quindi come possiamo generare cambiamento? Tramite un'azione di cittadinanza monitorante diffusa che a un certo punto chiede dati e di cambiare quelle situazioni che non vanno. Questo lo faremo nella misura in cui riusciamo a farlo in tanti.
Tra parentesi, c'è anche il terreno di Durago che è stato sequestrato da Andrea, che ho saputo nelle riunioni precedenti.
C'era una domanda?
Io volevo chiedere, il bene confiscato, dopo quanto tempo ritorna alla cittadinanza? Perché noi siamo andati in una sede a Lecco, di fiore, città, poi abbiamo guardato in Libia, sembra che è stato confiscato circa 20 anni fa.
Più o meno.
E allora dico, da quanto tempo è passato prima che un bene viene restituito alla cittadinanza? E quali sono i meccanismi di tutto? 20 anni, è una cosa infinita, poi ci si dimentica anche che quel bene è stato confiscato, la sua storia, questo è stato riaperto ad aprile forse.
Sì.
Altra domanda sull'utopatia, che è in aumento, sul territorio si sta lavorando, anche se lentamente, perché i territori sono sempre vasti e le persone che si dedicano a queste problematiche sono poche. L'Africa ha fatto un percorso, sta cercando di coinvolgere la cittadinanza in questo, solo che si vede tutti i centri, bar, sì, soprattutto bar, tutti hanno fuori il cartellino, manifestino dell'Asra contro l'utopatia, non possono giocare i bambini, non possono entrare. Però al momento tu entri, apri la porta e la macchinetta è lì proprio in visione, quando ci sono delle regole ben precise che non devono stare in posti lontani, appartati. E questo tipo di comportamento da solo, senza una diffusione dell'aiuto delle amministrazioni comunali, tutto quello che c'è sul territorio, non è sufficiente, perché l'autopatia non è solo avvicinarsi alla macchinetta, anche quando vai a comprare un cartellino, e i nonni entrano col bambino, la mamma entra con l'amica, e il bambino insegna già a grattare, e non ti accorgi che adagio ti avvicini poi alle macchinette. Il bambino, quando già ha 18 anni, può avvicinarsi alla macchinetta. Un giorno sono stata sgridata da un barista, che sono entrata in questo bar per un cappuccino, e un puntino si è avvicinato alla macchinetta. E questo mi ha detto, signora, dammi il bambino. Io non ho fatto niente, non l'ho neanche toccata. Ma la macchinetta non deve stare più vicino all'ingresso. E non mi ha fatto capire, se io non volevo stare qui, dovevo anche andarmene.
Due risposte veloci, che posso dare poi, se sui beni confiscati potete aggiungere voi. Allora, sulla senatrice Ricchiuti, io mi ero fermato a ricordare l'episodio nel quale lei era consigliere comunale ad Esio, perché io ho avuto questa percezione molto personale, poi ho condiviso con altri presenti, cioè Lei ha fatto un'attività incredibile da consigliere comunale in trincea, mettendo a rischio se stessa, cosa che forse da senatrice non sta dimostrando di fare allo stesso modo, tant'è che a me aveva dimostrato molta ingenuità anche rispetto alle domande che erano venute da voi: ma che cosa fa la Commissione Antimafia? Non ci ha dato una risposta così chiara, fa delle audizioni, abbiamo sentito la scorsa settimana il professor Dalla Chiesa, però non ci ha detto produciamo delle proposte di legge per modificare le attuali, che evidentemente non sono sufficienti per fermare il fenomeno, visto che la mafia è praticamente in tutte le regioni di questo paese. A proposito dei colleghi della Commissione Antimafia, lei si era fermata a dire che litigano per poter entrare in Commissione. Non ci ha ricordato che alcuni membri della Commissione sono sotto inchiesta per comunque attiguità alle mafie? Cioè, questo è un passaggio importante, dire i miei colleghi sono sotto inchiesta è una cosa gravissima, cioè noi abbiamo eletto delle persone che sono a controllare le mafie, che sono probabilmente, ripeto, sono solo indagati, nessuno condannato, in contiguità con il fenomeno che dovrebbero controllare. Mi fermo qui perché era una percezione personale dell'attività della Ricchiuti. Sui beni confiscati, in effetti, già l'anno scorso avevamo fatto un approfondimento per chi c'era a Carugo e avevamo fatto questo tipo di analisi, non portando un po' i numeri dei beni confiscati in Italia, ma soprattutto in provincia di Como, facendo alcuni esempi, diciamo, virtuosi, tra cui quello di Lurago d'Erba, di Carugo che è in venire, di Erba, portando ad esempio, Tommaso è stato protagonista dello sportello giovani che utilizza, dell'Informa Giovani, giusto, che utilizza un bene confiscato a Erba, anche se lì non è criminalità organizzata, ma cultura, diciamo. Poi avevamo un po' battibeccato con il prefetto nel momento in cui noi contestavamo le lungaggini burocratiche per arrivare dalla confisca al reale utilizzo, soprattutto da parte dei comuni che spesso non hanno diciamo, i fondi sufficienti per poter ristrutturare questi beni e renderli agibili e quindi disponibili alle associazioni e alle cooperative che possono utilizzarli per fini sociali. Il prefetto si era tutto un po' allarmato e ci aveva praticamente tacciato di avercela con la burocrazia, senza però portare esempi concreti. A me sembra, l'esempio che ha portato la signora è lì evidente, quindi quello di Wall Street, confiscato più di 20 anni fa e solo quest'anno ha avuto diciamo, l'utilizzo vero e proprio come pizzeria, diciamo, gestita da Arci, non so se Libera è coinvolta, mi sembra, indirettamente nell'utilizzo di questo bene. Quindi qualche problema c'è, qualche ragionamento dovrebbe arrivare dalla politica per rendere più snello il percorso dalla confisca al reale utilizzo. Ripeto, magari il senso degli incontri, quello che abbiamo fatto l'anno scorso, ma parleremo di beni confiscati anche durante la terza serata, tra l'altro con Davide Gentili, che oltre che essere consigliere comunale di Milano è presidente della Commissione Ambiente, ma della Commissione Antimafia, scusate, ma il Comune di Milano da questo punto di vista è molto virtuoso perché ha istituito un bando di assegnazione dei beni alle associazioni che a nostro giudizio è ben strutturato, nel senso che è molto trasparente rispetto alle modalità di assegnazione del bene e poi al successivo utilizzo. Quindi durante la terza serata credo che sia giusto porre ad Argentili questo tipo di domanda, perché la risposta, se non altro dal punto di vista della sua esperienza a Milano, ce la può portare anche rispetto ai tempi, no? Che sono troppo lunghi.
Volevo solo dire una cosa, poi non posso sbilanciarmi troppo nei confronti della senatrice Ricchiuti, anche se è una persona a cui sono legata perché mi ha dato una mano a leggere le carte di Sederiano, quando ancora non era il caso di Sederiano. E lei è stata la prima a portare in audizione in Senato il fatto che il sindaco, l'ex sindaco Edoardo Mazza, con l'ex
di Seregno,
l'ex vicepresidente di Regione Lombardia, Mario Mantovani e altri avessero fatto degli un appuntamento elettorale, un aperitivo, diciamo così, un momento conviviale nel bar Tripodi, che tutti sanno chi perché vive a Seregno, chi perché l'ha letto sui giornali o nei libri che trattano il tema della criminalità organizzata al nord, essere il bar di proprietà della persona di cui c'è scritto il cognome sull'insegno. Per quanto riguarda i beni confiscati, vista la lungaggine, e mi viene in mente anche il bene inaugurato Casa di Agarofalo, è stata inaugurata il 4 di novembre a Trezzano sul Naviglio, c'era anche la presidente Bindi. È stata confiscata nel 90, non mi ricordo se nel 91 o nel 94. Quindi sì, i tempi sono lunghi, mi viene però in mente anche Cisliano, la masseria che era il bunker del clan Valle. E ad un certo punto, viste le lungaggini, alcune associazioni, c'era la Caritas, c'era Libera, c'erano alcuni operai della Rimafro, una fabbrica occupata e recuperata di Trezzano, con il sindaco, hanno fatto una sorta di occupazione del bene, che hanno poi reso agibile, poi si è stato tutto legalizzato, se vogliamo utilizzare questo termine, e hanno subito dei forti atti vandalici da parte di chi li stava osservando, perché prendere possesso di quel bene, restituirlo alla cittadinanza, farne un presidio di giustizia sul territorio, è qualcosa che non è passato inosservato a chi ancora vorrebbe il monopolio. Per quanto riguarda il gioco d'azzardo, in realtà purtroppo il problema non è più soltanto della macchinetta fisica dove c'è il riciclato di denaro, ma può essere anche sullo smartphone. Io oggi non sono potuta andare perché non ho fatto quello, però Don Mazzi ha presentato un rapporto in cui punta, invito e sottolinea l'allarme della diffusione del gioco d'azzardo tra i giovani, perché l'accessibilità è facile, basta lo smartphone, basta scaricare un'applicazione e basta avere un credito sul telefono per poter cadere in questa piaga. Quindi bisogna fare attenzione non soltanto appunto per quanto riguarda la schedina, ma qualcos'altro, ed è qui che è importante la prevenzione.
Prego.
Io volevo chiedere appunto
a essere non si sente. Se vuoi venire che non riusciamo a registrare.
No, essendo anche costa della vita, non si sente.
Sì.
Essendo anche giovani, assolutamente date una testimonianza del fatto che esiste ancora una dimensione della cittadinanza. Perché un problema è questo, proprio radicale, a me sembra che c'è una. Il cittadino ignorante, prima di essere ignorante deve essere cittadino, no? Quello che manca mi sembra che è proprio assolutamente la città. Cioè mi chiedo, faccio questa domanda così un po' semplice, un po' radicale, come si fonda una città? A volte a me sembra che abbiamo dei mucchietti politici autoreferenziali, anche perché non c'è la base c'è quando li votano, più o meno seguendo ispirazioni, follie, pattuglie mentali, eccetera, poi restano lì e loro gestiscono. Quegli onesti fanno tipo anzian regime, cioè visto che la massa non capisce un granché, portiamo verso cose più giuste, i disonesti approfittano del fatto che non esiste la città. Ecco, come si fonda una città? Quello che chiedevo a Leonardo, tu prima hai parlato di una cosa che a me personalmente mi ha emozionato, cioè è un mito di fondazione della città, proprio per un ragazzo che vede Leonardo subito un'ingiustizia e dice il tuo problema è anche il mio problema. Ecco, secondo me questa dimensione qui di base non c'è, qui non c'è. Cioè il mio problema è questo qui. I consigli comunali sono vuoti, perché prima del consiglio comunale vuoto c'è qualcuno a cui non fonda assolutamente niente di quello che è stato regolato, ma non perché siamo tutti cattivi, che mi sembra che è un sistema molto frammentato. Cioè se a Cantù è capitato che Cantù, la città della Movida, se ci poniamo il problema delle Movide qui, la Movida c'è, non si sono accorti che la città era in mano a dei delinquenti, è perché mancava la città. Tutti si divertivano, ma non c'era nessuno. Cioè tutti uscivano con tutti e diciamo che non stava nessuno monitorando per niente. No? Io mi chiedo, vi faccio questa domanda così un po' semplice, guardate, come si fonda una città? Perché in città io non ne vedo, vedo mucchietti
individui con qualche politico che se è in gamba coraggiosamente, anche facendo proprio un discorso completamente suo, no? Cioè cercando di portare un tratto quasi educativo verso la città, si muove. Se no in messe c'è quello che è arrivato lì e vede vuoto, e nel vuoto, diciamo, la metastasi, no? Mi sembra che l'ha chiamata così, ma una metastasi si diffonde, tra l'altro in linea completamente con un sistema economico per cui se pago meno, no? Diceva la procuratrice, mi sembra, no? In fondo entra in sintonia totale con un'economia del pago poco, non me ne frega niente del fatto che tu, diciamo, il tuo servizio costa di meno perché non rispetti le leggi, e come si fa a uscire da questa situazione?
Ma se posso cominciare a rispondere io, mala tempora curunt, che non vuol dire corri quando c'è brutto tempo, ma vuol dire che forse davvero, cioè, noi spesso entriamo nelle scuole e c'è questo senso di disgregazione, però a questo senso di disgregazione, quando nei ragazzi vai a stimolare certe cose, mettendoti in discussione anche tu, perché per esempio io ho rinunciato molto a parlare per come avrei potuto parlare, no? Anche il risultato di come vi parlo adesso viene anche da un percorso mio di apprendimento per farmi capire a tanti e per provare anche a generare un interesse. Prima si parlava di dibattito futuro, che era questa grave campagna di corruzione. Quando noi decidevamo di contenuti, andavo sempre dal mio macellare di riferimento a Torino a Porta Palazzo. Se lui mi capiva, bene, se non mi capiva, avevo sbagliato io. Quindi dobbiamo provare anche noi a fare un po' uno sforzo, noi intendendoci anche come chi si vuole occupare anche un pochino dei temi dell'antimafia e dell'anticorruzione, del provare anche un po' a rinnovare un certo modo di parlare anche di questi fenomeni. Io prima, più o meno provocatoriamente, parlavo anche di divertirsi, no? Perché comunque ad un ragazzo, noi lo vediamo nelle scuole, quando gli proponi che puoi fare delle cose, cioè non devi stare solo ad ascoltare, ma puoi fare delle cose, le possiamo fare insieme, facciamo un accesso civico insieme. Però sono troppo felici nel fare, ad esempio, non c'è un dato, fare un accesso civico e poi gli rispondono e gli mandano i dati. Cioè un ragazzo, succede questa cosa, boh, cioè l'hai conquistato e ti dice, ah grande, adesso facciamolo di nuovo. In realtà quindi bisogna, almeno a questa generazione, per l'idea che mi sono fatto io per rifondare una città, bisogna anche provare a dare delle cose concrete, non solo dei discorsi, almeno per l'esperienza mia personale. E quindi forse dobbiamo davvero metterci un po' d'accordo poi che cosa vuol dire rifondare una città, quindi su quali mito, diciamo così, la rifondiamo. Perché poi in realtà è vero che c'è molta spinta alla distrazione oggi, no? L'hai detto, la movida, no? E quindi questo lasciarsi quasi distrarre poi da questo senso di doversi divertire, no? Che si ripete sempre un po' uguale. Però è anche vero che se si prova poi a lavorare un pochino di più, c'è un ritorno. Io penso che da Adamo ed Eva ad oggi l'essere umano non sia canzone, si riesce anche a fare questo tipo di lavoro qua. Per quello dico che davvero la prossima volta facciamo cambio. Noi ad esempio portiamo avanti questa esperienza di scuola common, che è un evento nazionale all'anno in cui facciamo incontrare tutte le comunità monitoranti, ma vogliamo anche fare scuole common locali, regionali, quindi fare proprio al di là, diciamo, di quello che vi posso aver detto io oggi in un'ora, ma appunto entrare nel dettaglio di questi strumenti, farlo, usarli per capire una cosa di una città. E quando magari anche delle persone giovani, no, più o meno giovani, però capiscono che possono fare, che era un po' la mission che ci siamo dati con questi incontri, allora magari un po' di partecipazione in più si riesce a vedere. Poi ripeto, non è facile. Non è facile perché è una battaglia, però la cosa importante è intraprenderla nella strada giusta.
Ma
io credo che in realtà abbiamo di che essere contenti. Io sono la prima, a me piace molto raccontare ciò che va male, quindi
solo il cemento e non vediamo il verde.
La cronaca quotidiana, appunto, l'attacco di Nanitardo sotto l'appartamento a Pioltello, piuttosto che l'uccisione del boss, eccetera. Però, e quindi questo forse è un aspetto non sempre positivo del mio lavoro. Penso che il giornalista debba anche raccontare ciò che di buono sorge oggi. C'è un fiorire di realtà di associazionismo antimafia che dovrebbe essere molto più raccontato. Mi viene in mente uno degli ultimi eventi che è stato organizzato a Milano, a parte appunto il fatto che c'è veramente un fiorire di incontri, di iniziative, di percorsi, di workshop, però un'ultima iniziativa è il Ponte Milano-Calabria. Questa idea pazzesca e fortissima di fare lotta all'andrangheta usando alcuni dei loro, degli elementi importanti della loro cultura. Quindi perché non partire dall'anguia, dal cibo, dai balli popolari? Questo per cosa? Per contrastare il fatto che molto spesso, troppo spesso, alcuni paesi del nord, provincia di Milano, provincia della Brianza, Monza, Varese, utilizzino dei momenti festosi come le sagre per fare dei gemellaggi con magari il territorio di origine della comunità regionale più numerosa sul proprio comune, però queste sagre, mi viene in mente la sagra dello Stocco, ne avete sentito parlare, di Corsico. E invece no, Ponte Milano-Calabria ribalta e lo fa in un modo gioioso, contento. La convivialità è alla base di questo evento e a base della rottura con anche semplicemente l'associare il fatto di essere calabrese all'essere calabroso. C'è un fiorire di queste iniziative. Certo poi che uno deve comunque raccontare anche i fatti negativi che accadono sul territorio. Lei è un'insegnante, abbiamo chiacchierato un paio di settimane fa. Ad esempio io mi sono laureata, ho fatto una tesi di laurea su il modo di parlare sul linguaggio del primo boss di 'Ndrangheta, cresciuto, frequentato le scuole in Brianza, affiliato, poi diventato boss e poi pentito al nord in Lombardia. Parlo di Antonio Bellnome, boss, poi pentito di Seregno e Giussano. E ricordo appunto la mia relatrice di laurea, era coetanea di Bellnome, avevano entrambi 39 anni. E il suo ragionamento che mi faceva, lei non masticava l'argomento, però le chiedeva com'è possibile che appunto questa persona ha fatto le scuole al nord, quindi ha fatto le elementari, le medie, qualcosa delle superiori, com'è possibile che la scuola non è riuscita? Oggi penso che non siamo più in quella fase e questo mi permetto di dirlo perché ho girato molto in questi anni, adesso da quando ho un lavoro un po' più fisso, un po' meno, però ho girato molte scuole in Lombardia, molte nel Mantovano, anche nel centro e in Sud Italia. I ragazzini sono attenti. Mi è capitato di essere in una scuola elementare, solitamente vado in scuole medie e superiori, però in caso di una scuola elementare, in prima fila c'erano dei bambini di 8 anni con il registratore, il blocco degli appunti, perché volevano sapere. Naturalmente dietro c'è un lavoro pazzesco da parte degli insegnanti e anche delle associazioni che guidano chi poi deve educare alla cittadinanza. Quindi secondo me possiamo essere positivi e anche fare la nostra parte, perché questo è il tema della giornata, informandoci per capire anche quali sono queste associazioni che bazzicano nel nostro territorio e perché no dare un supporto.
Mentre vi preparate la domanda, arrivo a proposito di cose che si fanno sul territorio. Questa non è a base di anduia, ma sono a comunicazione di servizio dei seminari organizzati a Como, dal comune di Como, che riguardano proprio il tema di cui stiamo discutendo oggi, quindi anticorruzione e il nuovo codice degli appalti, ma che si inseriscono nel tema comunque della della legalità e della lotta alle mafie. Sono organizzati nei prossimi lunedì 20 novembre, lunedì 27 novembre, venerdì 15 dicembre, in giornata, perché sono pensati per, diciamo, le pubbliche amministrazioni, quindi amministratori, dipendenti, docenti, ma anche per gli ordini professionali, architetti, periti, geometri. Sono stati pensati così, scusa, ma sono aperti a tutta la cittadinanza. Bisogna iscriversi a questi seminari, però la partecipazione è libera e gratuita. Magari chiedo al dottor Decchio se nei prossimi incontri riusciamo a avere delle pubblicazioni, delle brochure piccole dove ci sono.
No, stasera il primo giorno di lavoro ho iniziato a lavorare, ho fatto il progetto, la locandina, quindi la quarta regione Lombardia stamattina è partita. E la domani verrà distribuita in tutta la provincia, no? Anche in collaborazione con gli ordini dei colleghi professionali che hanno già presentato l'evento. Domani si farà anche al CDL, no? Delle scuole provinciali, delle scuole, tutti gli ordini, tutte le amministrazioni. La sfida che lancio, no? Agli amministratori presenti, a quelli che riceveranno la comunicazione, abbiamo 154 comuni. Abbiamo prenotato la domanda del Politecnico 480 posti, no? Per i 4-5 ordini professionali, per gli altri che abbiamo coinvolto, vediamo come possiamo fare. No?
Cioè dobbiamo riempire questa, quella sala, insomma la sfida è quella. Diceva Esther, se lo prevedete anche per i giornalisti.
E poi tra l'altro, scusa per il rompo, nel profitto che ci abbiamo citati, sia il viso pubblico, sia il professor Lannucci, che
sì, che sarà presente.
Saranno, infatti saranno presenti, no? Proprio a uno di questi seminari, appunto abbiamo il professor Forti della Cattolica, il professor Quarto di Torino, Lannucci di Pisa,
Vannucci che è coautore del libro di Leonardo.
Il responsabile della formazione del gioco pubblico, sotto Vigiola, è la mia locandina.
Ah, in anteprima ce l'avete. Ok, allora la prossima settimana lo mettiamo nelle slide e così ci fissiamo più nella memoria. Comunque sono lunedì 20 novembre, lunedì 27 novembre, venerdì 15 dicembre con l'iscrizione alla mail. iscrizioni.anticorruzione@comune.com.it per preventivamente iscriversi in maniera gratuita. C'era la domanda?
Più che la domanda era una continuità con la considerazione che ha fatto prima il signore. Costruzione della città. Io è la seconda volta che ascolto Leonardo e quindi devo dire, io sono cattolico e lo paragono a un missionario, solo che lui non predica dal pulpito, predica da queste sale qui. Se andiamo in chiesa e cerchiamo di capire quello che ci sta dicendo il prete, e cerchiamo di cambiare un po' i nostri comportamenti, così quello che sta facendo anche Leonardo, per battere la mafia bisogna anche cercare di avere un'etica, avere una capacità di discernere se è positivo o meno, perché io sono un imprenditore e a volte vi dico che è un problema avere a che fare con le persone, perché credono di poter tenere in pugno tutti. Ecco, quindi non bisogna approfittare della posizione, anche se questo secondo me è un po' mafia, può andare, ormai costume, però chiamiamolo come vogliamo, siamo sul filo della zona.
Non so se Leonardo vuole rispondere, anch'io dalla lettura del libro ho notato questa diciamo volontà di Leonardo di dare un'etica, no, alla, un'etica anche religiosa, diciamo così, rispetto alle cose che scrivi nel libro. Però io ve la lascio come curiosità a voi, se volete leggerlo.
Ora io non faccio spoiler perché
posso fare un'altra domanda? Paolo Leonardo parlava dell'accesso al cinema, non ho capito cosa intendeva, perché questo il bilancio tra trasparenza, la parte di internet, però al momento che io voglio consultare altre cose ci sono dei regolamenti regolamenti comunali che impediscono questo accesso civico. Almeno che io ho provato a chiedere di andare a vedere, forse una polizia di qualcosa in comune, un ufficio tecnico, però io come cittadina singola non potevo vederla, avrei dovuto pagare anche un tot per non ho capito per cosa, almeno che supportata dal consigliere comunale che mi accompagnava a vedere quello che io volevo vedere in quel momento. Però questo accesso civico cos'è?
Allora, l'accesso civico, esistono due forme di accesso, cioè esistono tante forme di accesso, in realtà esistono davvero molte. Quelle più importanti che possiamo noi utilizzare come cittadini monitoranti sono due, che sono l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato. A monte di questo c'è anzitutto l'andare a vedere se il dato c'è online, quindi saperlo cercare, cioè solitamente la pagina amministrazione trasparente di qualunque pubblico, comune, regione, provincia, azienda sanitaria, ministero, camera del commercio, eccetera, eccetera, lì dentro ci sono una serie di voci, non sempre organizzate con coerenza, ad esempio il piano triennale anticorruzione sta in altri contenuti, comunque solitamente sta in altri contenuti, ok? Però quindi andare via a vedere se questi dati ci sono. Se allora ci sono appunto questi dati che sono obbligatoriamente online, se non sono online si può fare la prima forma di accesso civico, che si chiama accesso civico semplice, che semplice è una lettera dove io non do i miei nomi e cognomi, non devo dare neanche gli estremi della mia carta d'identità e cose del genere, e mando magari per te, che solitamente ora le amministrazioni hanno anche dei modulini che si chiamano modulini accesso civico, e dico: non ho trovato il dato X che è obbligatorio per legge, chiedo che venga dato. In quel caso le amministrazioni hanno un arco di tempo per provvedere a risponderti mandando il link e mettendo online quel dato. Generalmente loro non si possono rifiutare se tu stai chiedendo un dato che dovrebbe già essere online. Se si rifiutano, pensa, tu potrai fare anche ricorso al TAR e 99 su 100 lo vinci, anzi 100 su 100 lo vinci. Io ogni tanto, quando sono triste, mi leggo alcune sentenze del TAR del Lazio, che sono bellissime, che per noi cittadini, perché ci danno speranza, dicono: ma ci mancherebbe che tu il dato lo devi avere in un linguaggio un pochino più formale. Però lo dice così. La seconda forma di accesso, che è nuova, è del 2016, si chiama accesso civico generalizzato o accesso FOIA, dove FOIA è acronimo di Freedom of Information Act, che è un po' il modo internazionale di chiamare queste cose. Io posso chiedere anche dei dati in più. Chiaramente c'è una lunghissima linea di eccezioni e molto spesso succede che i dati non li danno, però dipende, perché sicuramente devo chiedere che un dato che ad esempio il comune ha già, quindi non che lo crea per me, ma che il comune ha già, per esempio un elenco di info, di dati su una certa cosa che non è nell'elenco delle cose da mettere contenute nella legge 190/2012, ma che un comune ha già e non leva gli interessi di nessuno e quindi te lo può dare. Per esempio, noi ci vengono confiscati, chiederemo anche tanti dati in più rispetto a quello che prevede la legge, e sono dei dati che saperli non lede a nessuno. Se non ce li danno, sarà lì divertente fare un braccio di ferro, perché essendo nuova questa disciplina, c'è ancora tutto in divenire, tutto in definizione. Ok? E perché dico a volte una comunità monitorante maggiore di singolo cittadino? Perché è vero che le forme di accesso civico si fanno singole, però se dietro c'è una collettività che chiede dei dati, anche per un discorso di responsabilità politica, chiamiamolo così, diventa più difficile dire no a una comunità, a una collettività. Ecco perché, ad esempio, tornando all'esempio dei beni confiscati, noi faremo in modo che ci siano una miriade di domande di accesso civico sui beni confiscati. che diventa proprio un discorso di moral suasion, cioè di pressione morale a quel punto, senza dover ricorrere al TAR, ma allora ti arriva una domanda per un'altra domanda, quindi si diffonde l'idea o mi stanno chiedendo, diamo questi dati. Okay? È chiaro, non è facilissima la disciplina, poi magari mi racconti bene che cosa vuoi chiedere e ti aiuto anche a farlo. Tenete in mente che ci sono già alcune esperienze, per esempio il portale Chiedi, che aiuta a esercitare questo diritto di accesso. Chiedi.diritto di sapere.it, degli amici del diritto di sapere. Oppure un'altra esperienza si chiama Foglia Pop, l'evoluzione Pop, degli amici di Ondata, dove sempre c'è la possibilità di utilizzare l'accesso civico in sistemi semplificati e automaticamente ti esce fuori la domanda. Quindi ci sono già degli strumenti.
Allora, la dico perché fa un po' sorridere, quindi magari finiamo con una risata. È un fatto che riguarda Sedriano. Ecco, la premessa appunto che il sindaco è stato assolto in primo grado, il sindaco andava al compleanno del boss Eugenio Costantino, condannato a 16 anni, il sindaco è stato assolto in primo grado, il sindaco, il comune aveva affidato l'appalto al verde a un'impresa, il cui titolare è il suocero del boss Musitano, il sindaco è stato assolto in primo grado. Ok, dopo questa premessa potrei andare avanti. Maggio 2011, a Sedriano c'è un evento, insomma, c'è la premiazione del miglior lavoretto, la premiazione della creatività femminile. Immaginiamoci un auditorium un po' più grande di questo, le signore tra i 45 e i 65 anni che presentano i loro quadri in acquarello, le loro ceramiche, insomma, quello che hanno creato. E il sindaco, l'ex sindaco Alfredo Celeste, invita come madrina di questa serata Nicole Minetti, in pieno room date. D'accordo. Il sindaco si professa obiettore di coscienza, non celebra matrimoni civili perché appunto non può, è un professore di religione, adesso penso sia in pensione. Ad ogni modo invita Nicole Minetti a fare questa premiazione e fuori dall'auditorium c'è un presidio dei cittadini, assolutamente apartitico e trasversale, cioè dalla destra, dalla sinistra, dall'ambientalista, l'ANPI, persone che stavano con Fini, quindi trasversale. Fra le persone che appunto contestano la presenza di Nicole Minetti c'è anche una suora missionaria e una professoressa, una maestra di scuola elementare. E le due donne sono lì, no? Anche loro un po' stupite per questa presenza. Bene, il sindaco obbliga la suora a salire sul palco per dare una parvenza religiosa, insomma, all'evento. La maestra di scuola elementare viene strattonata, spinta, insomma, trattata male poi da personaggi che verranno arrestati. Le due, la suora e la maestra di scuola elementare, scrivono, la maestra in realtà, però comunque la lettera l'aveva letta anche la suora, scrivono una lettera ai carabinieri per denunciare l'accaduto, dicendo: noi siamo andati lì, comunque eravamo contro la presenza della Minetti, non stavamo facendo nulla di male, siamo state spintonate, trattate male, eccetera, volevamo farle sapere, signor comandante dei carabinieri, che è successo questo. Questa lettera finisce nelle mani dell'allora sindaco Celeste, che decide di pagare un suo amico avvocato con i soldi del comune per leggere quella lettera e vedere se ci fossero i presupposti di querela per querelare suora e maestra di scuola elementare. Io vengo a sapere di questo fatto. Come faccio ad accertarmi che sia vero? Semplicemente vado sul sito del comune. Le delibere di giunta sono pubblicate online nel portale del sindaco, scarico delibera di giunta in cui appunto c'è l'ok a dare 2020 euro all'avvocato di fiducia del sindaco per pagare una querela personale. Quindi è molto semplice in realtà fare un accesso agli atti in questo caso ti volevo concludere con questa storiella.
Prego.
Esatto, a questo punto della serata c'è sempre l'intervento. Non abbiamo parlato mai della
prima. No, invece da me continuare e fare una proposta a quello che è stato la linea guida della serata. Mi sono reso conto che ci sia veramente una difficoltà, soprattutto a creare cittadinanza. Ha ragione il signore che ha parlato prima, però veramente. Partirei da un presupposto per poi arrivare al cioè gli amministratori, soprattutto dei nostri piccoli paesi, fondamentalmente sono cittadini, non sono espressione di un partito politico, non sono espressione di una lobby di potere, non sono espressione di un'associazione di categoria o di cos'altro, sono dei cittadini che decidono di mettersi assieme, più che altro siamo gli stecini, che seppur ovviamente orientati magari da una parte o dall'altra dal punto di vista dell'idea politica, ma fondamentalmente siamo cittadini. Il vantaggio tra l'altro è che siamo cittadini, nel mio caso per esempio io prima di fare il sindaco ho fatto 8 anni di consigliere di minoranza, quindi so cosa vuol dire accedere alle elezioni del comune quando si è magari in una posizione diversa da quella di amministratore. Detto tutto ciò, veramente l'amministratore in questa realtà non ha veramente nessuna difficoltà a concedere l'accesso agli atti, a mettere le delibere online, a fare tutto quello che è richiesto dalla normativa, a inserire veramente tutto ciò che c'è scritto sui vari decreti legge che si rincorrono. Ma la difficoltà sta nel fatto, e questa è la mia richiesta, provocazione, chiusura, sta nel fatto che la normativa, secondo voi, la normativa attuale, che si rincorre con una serie di richieste sui dipendenti pubblici, sugli amministratori comunali, è in grado veramente di fermare episodi corruttivi, fermare episodi di... Perché noi dobbiamo fare 300.000 adempimenti all'anno, che più delle volte mi sembrano come quelle società che si certificano un ISO 9000 qualità ambiente, che la sera prima che arriva l'ispezione dell'azienda che deve certificare compilano tutti i modelli e li pubblicano online, perché è causa che questa cosa l'ho fatta entro il 30 ottobre, quindi via di corsa pubblicare online tutte le cose che sono pubblicate, senza che questo sia veramente un lavoro qualificante e che vada nella direzione di favorire il principio di trasparenza da un lato e dall'altra un principio di accesso da parte del cittadino. Noi veramente siamo un comune di 5.500 abitanti con un forte 18 dipendenti, vedete come sono pochissimi, il responsabile di anticorruzione è il segretario comunale che tra 2 miliardi di altre cose si deve occupare anche dell'anticorruzione, e quindi diventa veramente un accavallarsi di continue scadenze normative che si rincorrono durante periodo dell'anno e che non portano, secondo il mio parere, a veramente affrontare il problema dal punto di vista serio e sostanziale, perché la sostanza noi ci ha portato via gli appalti, che noi dei 150.000 euro in più non possiamo più fare appalti e fare la stazione appaltante provinciale. Va benissimo, nessuno ha interesse a fare appalti, non ce ne frega assolutamente niente, è un problema che spostiamo da un'altra parte. Però sta veramente lì il problema, se allora i tempi, non sai, vieni informato solo alla fine, ti dico la vita è questa, procedi con il problema. Veramente tutte queste cose messe assieme, secondo me, non generano quello che sostanzialmente deve essere la lotta alla corruzione e la lotta a tutto quello che ci sa, le situazioni mafiose. Ci siamo detti. Si vorrebbe una normativa molto più snella, non so, un portale unico dove caricare i dati, non 200.000 portali, perché oltre a queste cose c'è un'anticorruzione su altro, dobbiamo caricare il Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia, Osservatorio dei Lavori Pubblici, senza contare se diciamo abbiamo la fortuna di vincere un bando, a quel punto lì altrimenti diventa infinito. Quindi veramente la provocazione nasce dal fatto che in questi territori soprattutto siamo sottodimensionati dal punto di vista dei dipendenti pubblici, che più delle volte gli amministratori si sostituiscono ai dipendenti. Ci è capitato tantissime volte di essere qua la sera a caricare noi online i documenti. Tutti gli adempimenti sull'amministrazione trasparente fondamentalmente sono seguiti da un mio consigliere, non lo fa un dipendente comunale perché non ci avrebbe tempo di farlo, e quindi fondamentalmente secondo me bisogna fare tutto un percorso lungo, difficile, complicato per arrivare però veramente a stabilire delle regole che siano regole facilmente anche identificabili, come dicevi tu, va benissimo un cittadino monitorante, ribadirlo, se ci fosse un cittadino monitorante sarebbe utilissimo per l'amministrazione, ovviamente un'amministrazione che non ha nulla da nascondere, che non ha interessi criminali alle spalle, sarebbe veramente utile, però va rivisto un po' questo paradigma che l'amministratore pubblico è per forza di cose critico. Perché passa a questo concetto, tu fai il sindaco, di cosa ci guadagni per il sindaco? Questo è il concetto che passa dalla Bassanini e poi soprattutto, no, via tutte le competenze alla parte politica, va bene, sono passate alla parte tecnica, però la categoria degli esseri umani è sempre la stessa, se tra gli amministratori pubblici ci sono i danni, tra i dirigenti pubblici ci sono i danni, non è che abbia risolto il problema spostando il fatto che i contratti degli appalti li firmava il sindaco fino al 1999 e dal 2000 li firma il dirigente del settore tecnico. Abbiamo spostato il problema da un'altra parte, ma non ci siamo dati veramente delle regole molto più semplici, ma molto più efficaci. La cosa non è semplice, ma bisogna arrivare lì, altrimenti si continua veramente a produrre carta su carta su carta. Il cittadino capisce sempre meno perché gli adempimenti sono infiniti, come dici tu, amministrazione trasparente, faccio comunque io a trovare le cose, chiamo il dipendente dove l'hai messo, perché c'è un elenco che non conosce più.
Non so se volete rispondere, io spezzo una lancia rispetto a quello che dicevi tu, Bassani, sulla carta che spesso è inutile, e mi ricordo solo questo episodio: tutte le imprese che hanno lavorato in Expo erano certificate antimafia e sappiamo cosa è successo, quindi la carta di per sé, lo dicono anche i magistrati nelle inchieste, forse ce l'ha detto anche la Dolci 15 giorni fa, non serve a nulla se dietro non c'è un lavoro più di base, ed è lì sì che forse deve arrivare la comunità monitorante. Del tipo, se io so che quell'impresa ha lavorato con la certificazione antimafia, ma è fratello, è cugino, è nipote di quell'altro che hanno messo in galera 2 anni fa per mafia, è chiaro che io devo fare un'azione verso qualcuno, vado alla stazione dei carabinieri, denuncio sulla stampa, qualcosa devo fare, altrimenti la carta di per sé stessa non risolve i problemi. Non so se volete brevemente siamo nell'ora.
Una risposta alla sua, rinuncerò alla mia anima poco con un commento tecnico. Il problema in Italia circa l'apertura dei dati, la creazione dei dati, è proprio come si crea il dato, perché molto spesso si fa ex post. Da altre parti la creazione dell'atto amministrativo genera dati, perché tu rispondi ad una macchina che ti chiede di fare delle cose e scrivendo le cose in un form automaticamente tu dai dei dati che vanno in tutti i database, che sanno parlarsi tra di loro. Cioè noi viceversa abbiamo ancora un'idea amministrativistica del dato che poi va online, l'ha detto bene, devo chiedere poi di caricare il dato online o di mettere il documento online. C'è tantissimo lavoro da fare ancora nel cambiamento della produzione dell'atto pubblico affinché ci possa portare tipo portare a portali tipo quello che ora non vi fa vedere che non c'è internet, per esempio si chiama Where Does My Money Go? È un sito inglese dove tu per esempio puoi vedere se metti quanto guadagni di stipendio, quanto paghi in tasse in tempo reale su base di dati aggiornati quotidianamente, quanto va delle tue tasse ogni giorno distribuito nella spesa pubblica, tanto in difesa, tanto... Chiaramente perché si può fare quello? Perché ci sono sistemi di dati intelligenti che sanno parlare. E come si crea quel sistema di dati? Tramite atti amministrativi che automaticamente producono dei dati, che non sono dei PDF immagini di 35, i PDF immagini non sono open data, eh? Cioè, gli open data sono altre cose, eh? Ora non voglio entrare troppo in profondità, però sicuramente il percorso, io ripeto, non è il mio lavoro fare il consulente della piazza di open data, ma vedo l'esigenza anche di una crescita, chiaramente non può dipendere dal piccolo comune, perché se no si sviluppa solamente davvero quella logica, voi siete imbroglioni, quanto poi non si capisce chi deve decidere per conto di chi in questi percorsi che magari vi possono portare anche a Consip, e sappiamo che cosa è stato Consip, eh? E quindi il discorso è, cerchiamo di crescere insieme in una cultura che non è solo amministrativistica, ma che guarda davvero ad un obiettivo e anche un controllo non solo di processo ma di risultato, perché se io moltiplico il controllo sul processo aumento addirittura l'opportunità produttiva, cioè, perché se 10 persone devono controllare un atto c'è chi può controllare, chi non può controllare, quindi si genera. Invece se è il capo che poi mi restituisce l'esito di un lavoro, ora stiamo andando, cioè, è un discorso un po' più profondo di questa risposta, però sicuramente c'è tantissimo da fare anche proprio per sollevare i piccoli comuni da questo eccesso davvero anche di burocrazia. E in tutto ciò il cittadino monitorante è anche un modo di leggere la 190 del 2012 oltre una dinamica solamente burocratica che dice alla pubblica amministrazione fai queste cose, eh? E invece dire ok, vediamo un dato che può essere letto, che può essere fruito, e da quella roba lì può nascere davvero più un senso più generale di condivisione di un piano di intervento.
Penso che possiamo chiudere qua, vi ricordo l'appuntamento della prossima settimana che ha per titolo i social e la rete, quindi il web per fare antimafia. Con Comune di Carugo chiedo, vista, dove la facciamo? Allora, cambia la sala rispetto a quella che avevamo indicato, anche se è attigua, anziché la biblioteca e l'auditorium, comunque sempre in via Caldi. A Carugo. Va bene, quindi ci vediamo settimana prossima. Chi non ha dato un'occhiata alla mostra è qui sulla destra.